all'ACMeeting per avermi invitato. Io sono Stefano Zacchiaroli, ho avuto l'onore di essere il Debian Project Leader per 3 anni e l'idea di questo talk era di raccontarvi qualcosa di Debian che non fosse in realtà un talk introduttivo generico su che cos'è Debian, ma un focus su come si prendono decisioni in un progetto come Debian, che come vi racconterò ha delle caratteristiche molto particolari nell'ambito delle distribuzioni. Quindi non è un talk introduttivo su Debian, anche se vi racconto qualche caratteristica fondamentale, non è un talk introduttivo sul software libero. Quindi le due o tre cose che voglio dirvi su questi argomenti più generali sono che le distribuzioni esistono come modo per dare il software libero agli utenti. Quindi sono un fenomeno che è nato quasi, anzi più di una ventina d'anni fa, per fare da intermediari tra chi il software libero lo scrive, quindi gli sviluppatori che chiamiamo spesso upstream in gergo, e gli utenti che il software libero lo usano. In mezzo ci stanno le distribuzioni e quello che fanno è rendere facile l'installazione, l'aggiornamento e la rimozione di software dai vostri computer. Quindi sono gli equivalenti di quelli che in tempi più moderni abbiamo cominciato a chiamare App Store, ma il concetto esiste da quasi una ventina d'anni e è stato più o meno inventato dalle distribuzioni. Debian è una di queste distribuzioni, ce ne sono tante, come vi racconterò, e ha delle caratteristiche specifiche. Non spaventatevi del numero di slide, c'è molta roba che non vi presenterò, che è lì come bonus se qualcuno vuole fare dei boff o delle sessioni improvvisate più tardi. Ne ho più o meno per la metà di quel numero lì. Quindi ci sono 3 parti. La prima parte è un overview di Debian molto rapida e delle caratteristiche dell'ultima versione di Debian rilasciata un anno fa, che è Wheezy. La seconda parte, che qua in grigio non si vede sul proiettore, sono cosa ha di speciale, cosa ha di diverso Debian rispetto alle altre distribuzioni. E la terza parte, che è quella più corposa, sono come un progetto grande quanto Debian si organizza internamente, come si decide chi lavora su cosa, come si gestiscono i conflitti in una comunità di questo tipo. Quindi, giusto un breve accenno storico, Debian nella sua categoria delle distribuzioni è una delle più vecchiette, esiste dal 93, abbiamo festeggiato il 20° compleanno l'anno scorso durante DebConf in Svizzera, quest'anno durante DebConf negli Stati Uniti compierà 21 anni, quindi potrà bere anche nella legislazione americana. E come? Fino ad ora è stata assolutamente sobria e astemia. E quello che vedete qua è un estratto da un messaggio che trovate ancora negli archivi di Google Groups, del messaggio di Ian Murdoch, il fondatore, che il 16 agosto del 93 inviò un messaggio sul Newsgroup, che era il meccanismo di comunicazione più diffuso per le comunità all'epoca, annunciando che Debian era quasi finita. Quindi se 20 anni dopo siamo ancora qua che ci lavoriamo, forse era stato un po' ottimista, trovo. Però è interessante che ci trovate gli obiettivi là dentro, in quel messaggio. Ci trovate il fatto che all'epoca si voleva rendere il software libero competitivo con le offerte commerciali, e eravamo anni luce indietro rispetto al punto in cui siamo oggi. Ci trovate una nozione di facilità di installazione, che abbiamo forse quasi raggiunto oggi. All'epoca la nozione di essere facile da installare non immaginava neanche lontanamente dove siamo arrivati oggi con le chiavette USB, con i sistemi live, mentre installate il sistema operativo. E la più grande rivoluzione in realtà che ha portato Debian è quella che ha reso il processo di scrivere e creare le distribuzioni GNU/Linux un processo collaborativo. Cioè, fino ad allora c'erano già distribuzioni, ma erano quasi tutti dei progetti one man show, cioè c'era una persona che faceva la distribuzione e basta. Ian capì, e questo è il più grande contributo che ha dato, secondo me, di metodo al software libero, che per fare un sistema operativo della taglia di Debian, per poterlo fare scalare, bisognava farlo in comunità, bisognava farlo con dei gruppi larghi di persone. Anche se sono alcune caratteristiche, dunque questo è un punto. L'altro punto è che è ispirato alla filosofia del progetto GNU, non solo nelle libertà del software, di cui parlerò tra poco, ma anche nell'apertura, nella trasparenza. Quindi c'è un commitment fin dall'inizio nell'essere aperti nel come accadono le cose all'interno del progetto. Quindi questo è come siamo nati. Ad oggi, quasi 21 anni dopo, per dire che cos'è Debian, di solito lo dico con 3 aspetti diversi. Un aspetto è un prodotto tecnico, quindi un software, un sistema operativo. L'altro aspetto è il progetto, le persone che ci sono dietro. E il terzo aspetto è la comunità, che tiene un po' assieme questi due ingredienti. Dal punto di vista tecnico, quindi se volete un data sheet che vi dice cosa trovate in Debian oggi, il prodotto principale che facciamo si chiama Debian Stable. È un sistema operativo fatto per durare nel tempo, senza bisogno di grandi stravolgimenti. È rilasciato in media ogni 2 anni. anni, a dispetto delle battute che si fanno sulla non predicibilità delle release di Debian, se guardate, fate la media sugli ultimi 10 anni dei tempi di release, è abbastanza stabile e per i geek di statistica anche una varianza piuttosto bassa. È completamente free, cioè ci trovate solo di default, Debian installa solo software libero sulla vostra macchina. Nelle reti di mirror di Debian trovate anche altri bit non liberi, ma dovete cercarli voi e installarli esplicitamente. Di default noi non installiamo software libero sulle vostre computer. Supporta molte architetture, quindi ne supporta una dozzina, architetture hardware intendo, e lo fa supportando diversi kernel, cioè Debian non è solo Linux, abbiamo anche delle technical preview che usano il kernel di FreeBSD, abbiamo le technical preview che usano il kernel Herd del progetto GNU, non sono ancora allo stesso livello di qualità dei port che trovate su Linux, ma sono dei buoni contendenti a futuro. Novità recente, se ancora non l'avete saputo, abbiamo annunciato long term support, quindi a partire da Squeeze, che era la versione, non l'ultima versione stable, ma quella prima, avete supporto di 5 anni su tutto l'archivio, che è molto di più di quello che trovate in alcuni concorrenti che di solito vi danno long term support, sì, ma solo su un aspetto, una parte molto ristretta dell'archivio di pacchetti. È nota per tutta una serie di cose che non sto a ripetervi, ma l'aspetto più interessante per me è che se voi fate software libero, anche se non siete degli sviluppatori Debian, degli utenti Debian, Debian è una piattaforma di porting, cioè il software che scrivete per Debian verrà che rendete disponibile in Debian verrà reso disponibile su tantissime piattaforme e arriverà a molti utenti diversi, quindi anche c'è un ruolo di ecosistema abbastanza importante. Queste sono le caratteristiche che abbiamo aggiunto in Debian Wheezy, per darvi un'idea di cosa può accadere in 2 anni. Non entro nei dettagli, ma tipicamente in un ciclo di release ci trovate l'aggiunta di nuove architetture, ad esempio Wheezy è stata la prima a supportare ARM HF, quindi le architetture embedded ma con istruzioni floating point, S390X, che sono dei server high-end per fare virtualizzazione. Ci trovate molte cose per il cloud però nel senso buono del termine, ovvero ci trovate tecnologie per fare deployment del vostro cloud privato e non dover dipendere da cloud pubblici, però per gli utenti che veramente hanno bisogno di utilizzare dei cloud pubblici ci trovate delle immagini ufficiali fatte da Debian per essere usate su questi cloud pubblici. Quindi c'è un'attenzione al fatto che il mondo, a mio avviso, purtroppo sta andando in quella direzione, bisogna mettere una vera riflessione su come supportare le libertà degli utenti in quel contesto. Per darvi un'idea del successo di Debian, è principalmente successo nel mondo infrastrutture / server, ad oggi è il leader del mercato web server, quindi se guardate i web server che usano GNU Linux, il 30% usa Debian, e in media, quindi anche se guardate qualsiasi tipo di piattaforma per fare servizi web, per fare server web, più di un sito su 10 che visitate usa Debian come sistema operativo. Quindi comunque sia ha un impatto sul mercato significativo. Quindi questa è la prima parte, il prodotto tecnico. Seconda parte è il progetto, cioè le persone che sono dietro a Debian. Sono le persone che si sono messe lì e hanno fatto come obiettivo comune quello di creare il miglior sistema operativo completamente libero che sono capaci e che riescono a fare. È codificato in un paio di documenti, uno è il contratto sociale, che stabilisce un po' che ruolo ha Debian nell'ecosistema del software libero. Lì dentro ci trovate un commitment a lavorare con gli altri, ci trovate il fatto che le modifiche fatte in Debian non restano in Debian, vengono ridate alla comunità e agli autori del software in modo che tutti possano beneficiare del nostro lavoro. Ci trovate un commitment al software libero, chiaramente, quindi una garanzia che di default vi installiamo solo software libero sulle vostre macchine, e ci trovate un commitment a essere trasparenti, quindi il fatto che non c'è alcun interesse nel nascondere problemi tecnici dei quali siamo coscienti in Debian. Questo è uno dei punti che relaziona Debian al contesto. E poi ci trovate un altro documento, sul quale entrerò più in dettaglio nell'ultima parte di questo talk, che è la Costituzione Debian, come se fosse un vero documento costituzionale di un gruppo di persone che si sono autodeterminate, che sono fondamentalmente un insieme di regole su come si lavora assieme in un progetto free software della dimensione di Debian. Questi due tratti, diciamo, etici hanno dato una grande motivazione alla gente per partecipare a Debian. Adesso non so quanto riuscite a vedere di questi puntini, ma questa è una mappa di qualche anno fa, non è aggiornatissima, di dove trovate sviluppatori sparsi in giro per il mondo. Siamo circa 1 migliaio, membri ufficiali del progetto Debian o sviluppatori Debian, i due nomi sono sinonimi, principalmente in Europa e negli Stati Uniti, il che rappresenta un po', se volete, più o meno dove avete penetrazione tecnologica nel mondo, quindi dove c'è tanta tecnologia ci trovate sviluppatori software libero e ci trovate sviluppatori Debian, e Sud America, Africa, un po' nelle zone più urbanizzate, un po' dappertutto, Australia, poco in Asia, quindi la bassa partecipazione al software libero rispetto alla popolazione è un tratto abbastanza noto nell'ambito del software libero, però è indiscutibile il fatto che Debian sia un progetto assolutamente mondiale, quindi non è connotato da una comunità nazionale specifica. Per darvi un'idea, quindi questo era darvi un'idea del ruolo dell'Italia, visto che siamo in Italia a parlare di queste cose, in termini di il paese che ha il più alto numero di sviluppatori Debian, l'Italia è al quinto posto, dopo Stati Uniti, Germania, Francia e UK. Non ho ancora mai fatto l'esercizio di mettere assieme tutti gli stati europei per vedere se ce la giochiamo con gli Stati Uniti o no, ma probabilmente sì. Purtroppo se guardiamo invece il numero di partecipanti al progetto Debian pro capite, quindi divisi per il numero della popolazione, precipitiamo al 20° posto, quindi ci sono ampi margini di miglioramento. Qua dentro ci trovate, alle primi posti nella classifica, ci trovate principalmente i paesi del nord d'Europa, quindi la Scandinavia, la Danimarca, sono tutti posti in cui la partecipazione a Debian, e io credo al software libero in generale, è molto più alta di quanto non lo sia da noi. Ultimo punto, quindi, che ruota un po' attorno al progetto, al prodotto software che produciamo e ai membri che lo fanno, c'è una comunità molto più ampia. Noi stimiamo che ci siano qualcosa come 5-6.000 altri partecipanti al progetto Debian che aiutano, anche se non hanno ancora deciso di diventare membri ufficiali del progetto, e questa comunità ha delle caratteristiche, come ogni comunità ha delle sue caratteristiche, ha delle sue specificità. Quindi c'è un aspetto di sviluppo aperto, di cui ho già brevemente accennato, e questo ha un impatto sulla comunità, perché il fatto che lo sviluppo sia aperto fa sì che non ci sia asimmetrie informative tra chi è dentro al progetto e chi è fuori. Se prendete il tempo di imparare come funzionano le cose in Debian, avete le stesse possibilità che ha uno sviluppatore Debian di incidere sul progetto. Dovete solo trovare qualcuno che faccia da gatekeeper per i cambiamenti che volete fare. C'è tantissima comunicazione, molto old style, quindi principalmente mailing list e network IRC per le chat. Ci sono pochi social network, perché ci sono pochi social network che rispettino le vostre libertà, sia in termini di privacy che in termini di implementazione di questi social network in software libero. Quindi c'è qualcosa su Identica, che è la rete, che è un nodo della rete pump.io. Non c'è nessun mezzo ufficiale su Facebook, ad esempio, di Debian. Trovate sicuramente molti gruppi non ufficiali di supporter, ma non ci troverete una presenza ufficiale del progetto Debian. Ritengo che ci sia anche il fatto che la comunità Debian è una comunità abbastanza geek, abbastanza tecnica, come possiamo essere noi qua. Cioè è abbastanza comune in Debian di avere dei bug report che arrivano con già delle patch associate. Quindi un utente che non è solo un utente che di un sistema che non conosce necessariamente, ma è qualcuno che mediamente è anche capace di metterci le mani e andare a darvi una mano sulla risoluzione del problema. Non credo ci siano molte altre comunità che possano vantare queste caratteristiche. Questa non vi voglio spaventare, solo per dirvi che avete queste tre cose, un prodotto, degli utenti che lo fanno, degli utenti e degli sviluppatori che lo fanno, poi però per rilasciare un sistema come Debian avete dei processi tecnici relativamente complessi, ok? Io ho anche insegnato all'università un po' di metodi agili, software engineering, e qua quello che trovate qua al centro è un classico processo di qualificazione del software, ok? Quindi ci trovate un classico progetto di sviluppo nel quale avete una versione unstable di sviluppo del vostro sistema operativo, in cui tutte le modifiche arrivano per un certo periodo. Abbiamo un processo semi-automatico di qualificazione che vi dà una versione di Debian che si chiama testing, che è ancora la versione che noi usiamo per preparare la prossima release stable, ok? Ma per entrare lì il software deve essere già stato ricompilato su un certo numero di architetture, già stato testato dagli utenti per un certo numero di giorni per evitare che ci siano problemi gravi, e periodicamente questa parte qua di Debian che si chiama testing viene congelata per un periodo di qualche mese, può essere un anno, può essere 2 mesi, a seconda del momento in cui è stato fatto, e lì si inizia a lavorare per produrre la versione stable di Debian, che è quella che, come vi dicevo, in media viene rilasciata ogni 2 anni. E attorno ci avete tutta un'altra serie di workflow più o meno complessi, con macchine che compilano su architetture diverse, con utenti che usano il software e vi segnalano dei problemi, eccetera, eccetera. Quindi questo volevo giusto darvi un'idea di che i processi tecnici possono essere e sono relativamente complessi nella produzione di un software, di un sistema operativo grande quanto Debian, ma non è l'aspetto principale del talk di oggi. Seconda parte di cui vi volevo parlare, prima di entrare nella ciccia della parte fondamentale del talk di oggi, sono le caratteristiche che rendono Debian un prodotto diverso dai suoi concorrenti. Se guardate sui siti che recensiscono quante distribuzioni GNU Linux o di software libero in generale esistono, ne trovate qualcosa come 250. Questo è se lo guardate su DistroWatch, un altro sito famoso è la lista delle distribuzioni che c'è su Linux Wiki News, i numeri sono paragonabili. E io qua sto contando quelle attive, ok? Sono tante, ok? Chiaramente il market share non è equamente distribuito, quindi ci sono quelle più popolari e quelle meno popolari, ma un utente che debba scegliere un sistema operativo si trova comunque davanti a questa marea di possibilità se vuole usare software libero. Quindi è legittimo porsi la domanda: cosa c'ha di speciale Debian, cosa ha di specifico che lo differenzia dagli altri? La mia risposta è basata su alcuni punti. Il primo è una sorta di perfezionismo, una sorta di ossessione per la qualità a livello di ogni singolo pacchetto. Quindi in una distribuzione la granularità alla quale l'utente può installare software, ma anche la granularità alla quale gli sviluppatori lavorano è quella del pacchetto, cioè la singola unità di software che potete installare, rimuovere o aggiornare sulla vostra macchina. In Debian la responsabilità è divisa attorno ai pacchetti, cioè ogni pacchetto ha un gruppo di persone che ne sono responsabili e che se ne occupa, e il lavoro di qualità che si fa attorno a questi pacchetti in Debian io lo trovo in termini, prima ancora che tecnici, in termini culturali abbastanza impressionante. C'è una sorta di perfezionismo e di ossessione con la qualità dei pacchetti. E questo lo vedete in tante cose. Abbiamo un vero e proprio design document, quindi una specie di specifica su come si debbano comportare i pacchetti a prescindere da quello che contengano. E questo è il manuale tecnico che si chiama Debian Policy. Quindi ogni pacchetto, per essere accettabile e per poter fare parte della prossima release di Debian, deve rispettare quella specifica tecnica. E una volta che avete una specifica tecnica e una volta che avete degli esempi, abbiamo tutta una serie di tool di testing automatico che cercano in tutti i modi di testare che i pacchetti rispettano questa specifica. Un esempio specifico è garantire che il giorno che rilasciamo Debian, okay, tutti i pacchetti che trovate nell'archivio siano recompilabili. Cioè voi potete prendere il software binario che vi distribuiamo noi e prendere i sorgenti corrispondenti, che anche quelli distribuiamo noi in Debian, e ricompilare voi stessi il vostro pacchetto. E questo sembra una banalità, perché il software libero richiede questo, giusto? Richiede la possibilità di modificare i sorgenti e per adattare il software alle vostre necessità, ma è qualcosa che trovate in molti pochi sistemi operativi sul mercato, okay? Inclusi altri sistemi operativi liberi. Questa nozione di qualità la trovate anche in altre parti, ad esempio la trovate nel fatto che le persone che sono responsabili di un pacchetto di solito sono utenti esperti del software in questione. Quindi non sono solo persone che sanno come prendere un software qualsiasi e trasformarlo in un pacchetto Debian. Sono persone che magari sono utenti di quel software, magari sono contributor di quel software, è gente che sa mettere le mani in quel software. Quindi quando voi riportate un bug in Debian, di solito finite su qualcuno che non solo sa qualcosa di Debian, ma conosce o dovrebbe conoscere questo software e quindi vi sa aiutare in una maniera un po' più competente di quanto non farebbe uno che conosce solo i dettagli di Debian. Quindi questo è il primo punto che mi sta a cuore. Il secondo punto è chiaramente la libertà, nel senso del software libero. Allora, software libero, l'idea stessa di software libero si basa sul fatto che gli utenti debbano essere in controllo, debbano avere il controllo delle computazioni, dei calcoli che vengono eseguiti per loro su un computer. Quindi dovete avere una serie di libertà. Se non avete queste libertà, quello non è software libero. E questa cultura del software libero è molto radicata in Debian, che di fatto l'ha promossa da quando è nata. Quindi se voi guardate il mondo del software libero, ci sono un po' di attori che vengono interpellati dalla comunità quando devono verificare se un software si può dire libero o meno, quando devono verificare se una licenza di un software si può dire licenza software libero o meno. Questi attori sono tre: sono la Free Software Foundation, che con Richard Stallman il software libero l'ha inventato, sono la Open Source Initiative, che è stata dietro il fenomeno cosiddetto open source, e Debian. Quindi siamo uno degli attori che di fatto viene consultato per sapere se una nuova licenza o se un software specifico con alcune restrizioni è considerato libero o meno. Quindi in qualche modo partecipiamo a definire che cosa significa essere software libero o meno. In qualche modo la comunità che c'è dietro Debian sembra avere una sorta di fiducia nelle decisioni che facciamo in termini di accettazione o meno del software nell'archivio, e quindi si fida del fatto che se qualcosa è passato da Debian o ci siamo sbagliati, e chiaramente può capitare, uno sbaglio può capitare a tutti o qualcosa che non abbiamo ancora visto, oppure quel software rispetta le libertà degli utenti. E questo è tutto sommato veramente un grande onore per un progetto come Debian. In qualche modo abbiamo contribuito a tenere alta la barra per definire che cosa è libero o no. Quindi ci sono licenze, quando qualcuno vuole inventare una nuova licenza anche per un font, può capitare che interpelli Debian per sapere se lo accetterebbe o meno un qualche font rilasciato sotto questa licenza. Terzo punto, ed è, e qua stiamo andando sulle cose che trovo sempre più rare, è l'indipendenza. Se voi pensate ai grandi player nel mercato delle distribuzioni software libero, più o meno tutti quelli che hanno un market share elevato o sono un'emanazione diretta di un'azienda commerciale, ok? Ad esempio, pensate a Ubuntu, che è sicuramente una distribuzione più popolare che c'è sul mercato, è un'emanazione diretta, è un prodotto dell'azienda che c'è dietro, che è Canonical. Se pensate a Fedora, che invece è una distribuzione comunitaria, è comunque basata fortemente e ha tutta l'infrastruttura che dipende da Red Hat, ok? Allora, io sono assolutamente a favore degli interessi commerciali attorno al software libero, trovo che contribuiscano a un ecosistema che è vario e aiuta a migliorare i progetti software. Però gli interessi commerciali delle aziende possono cambiare da un giorno all'altro. Nel software libero l'abbiamo visto troppo spesso, ok? Può capitare che cambi la board di un'azienda e quindi da pro software libero l'azienda comincia ad avere delle pratiche diverse, o può capitare semplicemente che l'azienda venga comprata da un'altra azienda che ha un'agenda completamente diversa, che non include gli interessi delle libertà degli utenti tra i suoi obiettivi. Quindi il caso di Debian è completamente diverso, quindi siamo un progetto indipendente, non è stato creato da un'azienda, è stato creato da una persona che poi ha costruito una comunità. In termini di revenue non paghiamo gli sviluppatori, quindi non abbiamo dei budget stratosferici. I soldi che usiamo li usiamo principalmente per la nostra infrastruttura tecnica e per le conferenze annuali o per fare viaggiare gli sviluppatori per lavorare insieme un weekend, ok? Quindi non abbiamo un budget spropositato e tutte le income che abbiamo sono donazioni o da aziende, un parco aziende abbastanza diverso da mettermi al sicuro sulla indipendenza, oppure tantissime da volontari. Okay, individui, singole persone che donano poco, quindi abbiamo una sorta di long tail di donazione. Questa indipendenza economica dagli interessi che ci sono sul mercato ICT, dal mio punto di vista, è veramente notevole rispetto ai concorrenti. Fate questo esercizio di confrontare e vedete cosa ne viene fuori. In un certo senso, la comunità che c'è dietro a Debian, sia essa una comunità di utenti o anche di aziende che usano Debian, chiaramente, si fida del fatto che le decisioni tecniche che vengono prese in Debian, o anche le decisioni politiche sull'accettazione o meno di un software nell'archivio, non sono guidate da interessi di profitto, ma sono guidati dagli interessi che il progetto si è dato. Quarto punto, e ho quasi finito su cosa c'è di speciale in Debian, come prendiamo le decisioni? Allora, è un mix interessante di qualcosa che ho chiamato duocracy, cioè il fatto che chiunque sia responsabile di una certa parte di sviluppo che accade in Debian, tipicamente di un pacchetto, finché fa il suo lavoro e finché la qualità del pacchetto non scende sotto a quegli standard che ci siamo dati, è libero di decidere da solo come fare il suo lavoro, ok? E nessuno può andargli a dire, no, questa cosa la devi fare in un modo diverso. A meno che quest'altra persona non sia disponibile a prendersi sulle spalle lui o lei il carico di gestire quel lavoro al posto suo. Quindi una sorta di meritocrazia che però si basa non sui diritti acquisiti nel passato, ma si basa sulla continuità di produzione di lavoro per il progetto. E il secondo punto è una sorta di correzione democratica, cioè il progetto ha sempre la possibilità collettivamente di decidere di votare su qualsiasi questione, anche se tipicamente non lo facciamo per le decisioni tecniche, e può in questo modo ha un meccanismo di autodifesa contro persone che si sente che stiano andando contro gli interessi del progetto. Non entro troppo nei dettagli perché dopo ho una parte significativa sui meccanismi di gestione del progetto Debian, però in pratica significa che la reputazione dei singoli all'interno del progetto Debian fondamentalmente è legato alla quantità e alla qualità del lavoro che si fa. Qualcuno che sparisca, che smetta di lavorare, che qualcuno che faccia lavoro che non è considerato di buona qualità secondo gli standard che ci siamo dati, sarà qualcuno che non potrà avere una buona reputazione all'interno del progetto Debian. E infine significa anche che anche qua, ancora una volta, non ci sono decisioni imponibili da chi ha risorse, da chi è proprietario di una parte delle infrastrutture di Debian, eccetera. Tutto è riconducibile a queste due schema di regole. Ultimo punto, che non è by design, come invece penso siano i punti precedenti, è che attorno a Debian si è creato un ecosistema di sistemi operativi. Il lavoro che facciamo in Debian non beneficia solo gli utenti diretti di Debian, ma beneficia molti utenti in più. Di quelle 250 release attive, distribuzioni attive di cui vi ho parlato, se guardate ancora una volta i siti di review delle distribuzioni che esistono, 140 cioè qualcosa, anzi più della metà, credo forse erano 280, quindi sì, circa il 50%, credo ci fosse un typo nella slide precedente. Il 50% del totale sono distribuzioni che sono basate direttamente o indirettamente su Debian. Quindi potete immaginare che ci sia un grosso, una specie di albero in cui c'è lavoro fatto in una distribuzione all'origine, diciamo Debian, ci sono delle distribuzioni derivate basate su Debian, cioè delle distribuzioni che prendono i pacchetti che sono in Debian, li modificano un po', ne aggiungono degli altri, magari fanno delle personalizzazioni e danno il prodotto finale ai loro utenti. E questo albero di distribuzioni che sono basate le une sulle altre ha una radice spesso molto importante che è Debian. Quindi voi prendete una su due delle distribuzioni che esistono, risalite, il lavoro che ci trovate dentro è il lavoro che ha la sua origine in Debian. Quindi c'è un vero e proprio ecosistema di distributori di software libero basati su Debian. Se volete un esempio classico è quello di Ubuntu, se andate a vedere cosa c'è dentro Ubuntu, questi sono dati di 2013, ma non credo siano cambiati significativamente perché li ho monitorati per molti anni ed erano più o meno stabili. Ci trovate che l'80% quasi dei pacchetti che Ubuntu dà ai suoi utenti sono pacchetti non modificati che vengono da Debian, sono pacchetti ricompilati per gli utenti Ubuntu. Un 10% circa sono pacchetti che hanno origine in Debian, sono modificati per Ubuntu e dati agli utenti, e quello che resta sono pacchetti che non esistono in Debian, tipicamente software sviluppato direttamente da Canonical, e che è dato agli utenti Ubuntu. Okay? Quindi la cosa che io trovo impressionante è come il lavoro che venga fatto in Debian è passato molto al di là, come poi è normale che capiti nel software libero, delle barriere del progetto, ma è arrivato a molti più utenti al di fuori degli utenti diretti che noi abbiamo. Diciamo, questo è quanto su una presentazione generale di Debian e cos'ha di diverso dal resto. Quello che voglio fare nella parte finale di questo talk è darvi un'idea di come si organizza, come si può arrivare da una macchina relativamente complessa, tirata da un migliaio di persone, in un modo che renda l'organizzazione agevole. E la caratteristica di Debian è che non l'ha fatta in un modo gerarchico, cioè anche il ruolo di Debian Project Leader è qualcuno che non ha un ruolo gerarchico che può imporre decisioni su altri. Okay? E quello che voglio raccontare adesso sono i vari ingredienti, come siamo arrivati a questo punto. Allora, primo punto fondamentale è che l'organizzazione del lavoro giorno per giorno è assolutamente informale. Quindi non esistono regole di devo chiedere il permesso a qualcuno prima di fare qualcosa. Ci sono dei team, dei gruppi di persone, che possono andare dall'essere molto piccole, 2 unità, 3 unità, a essere piuttosto grandi, 50 persone. E questi team si formano spontaneamente attorno a degli interessi tecnici. Okay? Un esempio classico è un gruppo che si forma attorno per gestire tutti i pacchetti che hanno una certa caratteristica comune. Che ne so, pacchetti di videogiochi. C'è il gruppo Debian Games Team che si occupa collettivamente di gestire tutti i pacchetti di videogiochi. C'è il gruppo che si interessa al linguaggio Python, gestisce tutte le librerie Python, che sono tantissime, come potreste immaginare. C'è il gruppo che si interessa di GIS, Geographic Information System, e si occupa di tutti i pacchetti che c'entrano qualcosa con i GIS. Chiaramente, come potete immaginare, questi team hanno delle sovrapposizioni, quindi non è che uno sviluppatore del progetto Debian sta solo in un team, può stare in tanti team diversi. Okay? I team decidono liberamente le proprie regole. Quindi non esiste una sorta di charter che tutti i team devono rispettare. I team decidono come lavorare al loro interno. E possono anche decidere come accettare o meno nuovi membri. Quindi ci sono dei team assolutamente liberali nei quali chiunque può aggiornarsi, altri team in cui decidono che c'è una sorta di voto per accettare qualcuno all'interno di un team. Quindi è una specie di autodeterminazione totale dei team. Poi c'è un'infrastruttura comune, che è offerta ma non obbligatoria, che tutti i team possono utilizzare. C'è un forge. Il software che c'è dietro è FusionForge, che di fatto è mantenuto da Debian e principalmente da Roland Musk, che è diventato il maintainer del progetto. È un forge con tutte le caratteristiche standard di un forge, quindi ci trovate le mailing list, ci trovate dei sistemi di controllo di versione, uno dei più popolari in Debian è indubbiamente Git, ma avete altre opzioni. Okay? C'è anche un bug tracking system per il tracciamento dei bug, ma non lo usiamo tanto perché esiste un bug tracking system centralizzato di Debian che è usato da tutti i pacchetti. E questo forge è a disposizione, quindi è un'infrastruttura gestita dagli amministratori di sistema di Debian, anch'essi un team che si è autodeterminato, e loro decidono come usare questa infrastruttura. Okay? Ok? Quindi c'è un'infrastruttura di supporto che cerca fondamentalmente di dare una sorta di uniformità ai workflow, ai processi tecnici dei team, ma non c'è più di questo, non c'è un'imposizione. Se un team decide che non vuole utilizzare Alios, se vuole utilizzare, che so, Gitorius, è liberissimo di farlo. Controllo d'accesso. Di default, ogni team, ogni progetto che esiste su Alios ha controlli d'accesso limitati al team, quindi di default, prima di poter fare un commit, bisogna essere parte del team, ma questo non è necessaria come clausola. Ci sono molti team che hanno deciso di aprire i controlli d'accesso a tutti quanti, quindi chiunque, qualunque sviluppatore Debian può cambiare qualcosa all'interno di un progetto, ma anche qua, ancora una volta, è autodeterminazione del team in questione. Quindi questo è come funziona in pratica. Poi esiste una sorta di sottostrato di regole che ha dato a Debian la reputazione di essere un po' formale, se volete, un po' burocratica, ma che nella pratica viene usata molto poco, che è lì fondamentalmente per fornire una sorta di meccanismo di salvaguardia se esistono conflitti e se esistono decisioni che sono al di là delle responsabilità specifiche di un team. Tutte queste le trovate nella Costituzione. Documento scritto nel 1998, quindi non subito all'inizio del progetto Debian, ma un po' dopo. Fondamentalmente è stato creato nel momento in cui si cominciava a sentire la necessità di prendere decisioni che potessero essere decisioni presentate come decisioni del progetto Debian e non di individui singoli che fanno parte del progetto. E fondamentalmente è una specie di costituzione come se fosse di uno Stato, solo che è stata autodeterminata dalle persone che all'epoca facevano parte di questo gruppo di persone. Le caratteristiche fondamentali sono che c'è un grande riconoscimento del fatto che chi fa Debian è un volontario. Quindi la prima cosa che ci trovate, che è un po' bizzarro se guardate le costituzioni dei paesi moderni, è il fatto che nessuno può imporre a nessun altro di fare che sia. Quindi ci sono delle regole decidere chi ha ragione in un conflitto, ci tornerò tra poco, ma anche chi ha ragione in un conflitto non può imporre alla parte che è stata determinata a non avere ragione in quel conflitto di fare qualcosa. Okay. Semplicemente si decide che c'è un modo tecnico di fare una cosa, ma non si può imporre a nessuno di implementarlo, che trovo sia alla base del funzionamento del volontariato. Nessuno ha autorità su un altro volontario. C'è una gestione delle persone, diciamo, se volete un termine un po' del management, molto light, molto leggera. C'è il concetto di duocracy, del quale vi ho già parlato, e c'è una spiegazione di come Debian, che è un progetto, se volete, completamente virtuale, che quindi non ha un'esistenza tangibile nel mondo reale, si rapporta con il mondo burocratico, fiscale, con la gestione del denaro e di altre proprietà. Quindi andrò brevemente, in quello che resta del talk, passerò brevemente su questi punti. Allora, ci trovate degli organismi differenti, principalmente ci trovate gli sviluppatori individuali, quindi le persone che sono parte del progetto Debian, ci trovate il Debian Project Leader, il Technical Committee, il segretario e queste trusted organization, che sono quelle che tengono gli asset del progetto Debian. Quindi tra questi organismi diversi che sono nel progetto Debian bisogna decidere come si decide. Allora, c'è una lista di chi può decidere, chi può prendere decisioni all'interno del progetto Debian, e il default è che gli sviluppatori individuali che lavorano su qualcosa prendono le decisioni sul loro lavoro. Quindi questo è assolutamente il default. Se non sorgono conflitti, se non sorgono la necessità di prendere decisioni che sono, diciamo, a nome del progetto, questo è il livello al quale accadono tutte le decisioni del progetto Debian. Altri organi che possono prendere decisioni sono il Debian Project Leader, in funzionalità molto limitata, il Comitato Tecnico, che è l'autorità suprema sulle decisioni tecniche controverse, diciamo, eventuali delegati del Project Leader e il segretario per quanto riguarda le elezioni. E poi c'è l'arma di distruzione finale, se volete, che è la General Resolution, credo fosse un termine che all'epoca era in voga per l'ONU e che è stato adottato, che è un voto tra tutti gli sviluppatori, che è, se volete, l'autorità suprema, nel senso che può decidere qualsiasi cosa, può decidere di rimpiazzare il leader, può decidere di, non so, dissolvere il progetto, può prendere qualsiasi decisione. I membri del progetto Debian, quindi, sono l'equivalente di cittadini. Non è necessario essere cittadini del progetto Debian per partecipare al progetto Debian. Chiunque può farlo nel suo tempo libero, contribuendo del lavoro. Esistono però dei diritti specifici che solo diventando membro del progetto Debian si acquisiscono. In particolare l'elettorato attivo e passivo, il diritto di voto nelle decisioni che si prendono in maniera assembleare, quello lo acquisisce solo chi diventa membro del progetto Debian. Per chi lavora su aspetti tecnici, per chi lavora sui pacchetti, il diritto di poter inviare una nuova versione di un pacchetto all'archivio Debian, è riservato ai membri del progetto Debian, e il diritto di usare l'infrastruttura tecnica che è di proprietà del progetto Debian, anche questa è riservata ai membri del progetto Debian. Quest'ultimo punto è molto importante, il diritto di inviare dei nuovi pacchetti, perché anche se esistono i team e anche se il lavoro all'interno dei team può avere delle restrizioni d'accesso, chiunque sia membro del progetto Debian può inviare una nuova versione di qualsiasi pacchetto esista. Quindi anche se io sono un membro che si occupa solo di lavorare su pacchetti Python, se trovo un problema fondamentale nel kernel Linux e sono capace di risolverlo, posso inviare una nuova versione del kernel Linux. Chiaramente se lo faccio senza avere ragione verrò insultato e la mia reputazione all'interno della comunità calerà molto, ma tecnicamente c'è la possibilità di farlo. Il project leader è fondamentalmente un rappresentante del progetto, cioè quello che fondamentalmente è la public face del progetto, ma non ha compiti specifici di natura tecnica. Non può dire a un membro che sta lavorando su qualcosa all'interno della comunità di fare in un modo piuttosto che in un altro. Non può prendere decisioni che siano vincolanti per tutto il progetto. Okay? Il suo ruolo è fondamentalmente di moral suasion, quindi gestione dei dibattiti nella comunità, è il responsabile, se qualcosa non avanza, di riportare l'attenzione del progetto e di spingere le discussioni del progetto in una certa direzione. E diciamo il ruolo più importante politico che ha è quello di gestire i beni del progetto Debian, quindi uso delle risorse per supportare le attività del progetto, eventualmente anche uso della cosiddetta proprietà intellettuale, quindi ad esempio può capitare che ci sia del codice libero sviluppato dal progetto Debian che la cui licenza non è stata rispettata, il Debian Project Leader può prendere l'azione di cercare di fare enforcement della licenza. E poi ha un ruolo divertente di sorta di garbage collector di decisioni, cioè se c'è qualcosa che non è chiaro, chi abbia la responsabilità di decidere, il Debian Project Leader gli può toccare il compito di decidere su quella materia. Tipicamente sono le cose meno divertenti di tutti, quindi non è un gran privilegio. Uno degli aspetti più interessanti, trovo, è il Technical Committee. Quindi, fin tanto che le decisioni sono specifiche all'interno di un certo pacchetto, quindi dobbiamo decidere all'interno di Firefox o di Chromium o di un browser qual è il default per la pagina, lì è evidente che quella decisione è specifica a un pacchetto software ben definito. Okay. A volte però ci sono decisioni che sono attraverso la responsabilità di pacchetti diversi. Quindi in quel caso o i responsabili dei pacchetti si mettono d'accordo tra di loro, oppure ci può essere un conflitto tecnico su cui non è chiaro chi abbia l'autorità di decidere. Questi sono gli unici casi in cui si usa il Technical Committee. C'è una quote che è proprio di questa settimana su Linux Weekly News, che è interessante, fa l'analogia tra il Debian Technical Committee e la Corte di Cassazione degli Stati Uniti, diciamo, però evidenzia il punto importante. Cioè il Technical Committee è utilizzato per disputes that cannot be resolved otherwise. Quindi solo quando c'è una disputa che non si riesce a risolvere attraverso il consenso tra le parti coinvolte, allora ci si rifà al Technical Committee. Lì dentro ci trovate fondamentalmente persone che sono attempate nel senso di appartenenza al progetto Debian, che sono ben conosciuti, che sono rispettate tecnicamente e che sono appointed, quindi che sono appointed dal DPL, quindi il DPL decide chi sono i membri di questo comitato su consiglio dei membri passati del comitato stesso. Quindi c'è una sorta di cultura tecnica che è preservata, di memoria storica che è preservata all'interno di questo comitee, che è abbastanza piccolo, quindi da un minimo di 4 persone a un massimo di 8. Per darvi un'idea, queste sono alcune discussioni recenti che ci sono state davanti al Technical Committee. Un esempio classico che è stato molto visto sulle news che si occupano di software libero è la decisione di quali init system di default utilizzerà Debian, quindi è stato il grande dibattito systemd versus upstart versus system5, che è qualcosa che Debian per consenso non è riuscita a decidere in tantissimi anni, alla fine è stata portata davanti a questo comitato che ha deciso per systemd. Ce n'è una che è ancora aperta, è cosa è legittimo scrivere in una dipendenza di un pacchetto che si trova in main verso altre sezioni dell'archivio, una cosa un po' tecnica. Ci trovate esempi più classici di conflitti tipo il programma che si chiama Node all'interno della distribuzione Debian è il nuovo linguaggio di programmazione Node.js o è il vecchio programma Node utilizzato dalle ham radio per parlare con le radio? È chiaro che uno solo dei due può avere quel nome, non tutti, non entrambi possono averlo per non creare conflitti sulle macchine degli utenti, e lì è chiaramente un conflitto. Ogni maintainer vorrebbe che fosse il suo e questa decisione è stata portata al Technical Committee. Questi sono alcuni esempi. Ultima parte delle nostre meccanismi di decisione, le general resolution. Questi sono i modi nei quali si prendono le decisioni a maggioranza. Le ho citate quasi per ultimo perché non è il modo classico di lavoro in Debian. È chiaro che abusare i meccanismi di decisione democratica porta tipicamente alla tirannia della maggioranza. Okay? Cioè una maggioranza risicata o meno impone le sue scelte al resto. Quindi c'è una cultura all'interno del progetto Debian di non abusare questo strumento. In pratica questo significa che non viene mai usato per decisioni tecniche, o almeno negli ultimi 10 anni abbiamo imparato a non usarlo per decisioni tecniche. Su quello si cerca il consenso o piuttosto un qualche giudizio informato da parte del Technical Committee. Si usa principalmente per le elezioni del leader, che sono fatte ogni anno e tecnicamente non sono una general resolution, ma sono comunque votazioni, e per fondamentalmente temi politici. Quindi, ad esempio, per decidere grossi cambiamenti all'interno della struttura del progetto, o per decidere se dobbiamo cambiare la linea politica del progetto rispetto ad alcune licenze software, qualcosa che abbia un impatto maggiore sul funzionamento e sulla etica del progetto. Dopo ho qualche esempio. La procedura è abbastanza standard, quindi c'è qualcuno che, uno sviluppatore, un membro del progetto Debian che propone un voto, deve avere un certo numero di persone che supportano l'idea di votare su questo tema, 5 almeno. Poi c'è una fase di discussione, con un periodo minimo di una settimana, ma che può arrivare fino a 2 o 3. E una volta, chiaramente si possono proporre emendamenti, quindi altri possono proporre opzioni alternative sulle quali votare. E una volta che si ha un consenso su quali siano le opzioni sulle quali votare, si vota con un meccanismo Condorcet. Un meccanismo Condorcet è un meccanismo nel quale non si vota strettamente a maggioranza con un'opzione unica, e il numero che ha ottenuto il massimo di preferenze passa, ma si vota dando un ordinamento delle opzioni disponibili. Okay? È qualcosa che esiste anche come meccanismo di voto in alcuni stati nel mondo, in Australia, credo. E questo è un esempio di un ballot, quindi di una scheda di voto. Questo è un esempio nel quale io dico, tra le opzioni che ci sono, bar, bath, foo, cooks e none of the above, che esiste sempre, è sempre l'opzione di dire no, non voglio decidere adesso, rimandiamo questa decisione. La mia prima scelta è foo. Le mie seconde scelte a pari merito sono bath e cooks. La mia terza scelta è none of the above e la mia quarta scelta è bar. Voi mettete assieme tutti questi meccanismi, tutte queste schede di voto e quello che tirate fuori è un grafo, fondamentalmente, che vi dice per ogni coppia di opzioni che esistono quanti hanno preferito un'opzione sull'altra. Quindi un vincitore in un'elezione di questo tipo è qualcuno che ha più preferenze su qualsiasi altra opzione che è stata presente sul ballot di tutte le altre. Okay? Quindi in questo caso il vincitore è Fu, che ha avuto 147 voti di preferenza su bar, vuol dire che la differenza tra quelli che hanno preferito Fu a bar e quelli che hanno preferito bar a Fu è di 147. Ok? Poi vabbè, ci sono dei dettagli tecnici, insomma, ci sono tanti metodi Condorcet, quello che usiamo noi si chiama Schultz Method, ma questa è una cosa per geek di sistemi elettorali. Però è un meccanismo che permette di avere molta più granularità, mol una granularità molto più fine nel permettere ai votanti di scegliere cosa veramente preferiscono. Il segretario, che direi è l'ultimo organismo che mi manca da discutere, è la persona che è responsabile del processo di voto. Okay. È una persona che ogni anno viene rinominata congiuntamente dal segretario precedente e dal Debian Project Leader, che devono essere d'accordo sulla nomina. È responsabile del processo di voto. Il processo di voto è elettronico, implementato con un sistema che si chiama Devotee, che ovviamente è software libero, e che permette ad ogni partecipante e a chiunque. Su chiunque abbia accesso, chiunque possa scaricare i dati, che sono liberamente accessibili, di riverificare il risultato di un'elezione. Cioè, ogni volta che c'è una votazione, i dati eventualmente anonimizzati sono disponibili e chiunque può utilizzare questo software per rieffettuare il conteggio dei voti Tipicamente i voti sono pubblici, quindi chiunque può andare a vedere cosa ha votato qualunque altro membro del progetto, tranne che nel caso di elezioni del project leader, che sono elezioni un po', se volete, personalizzate, nel senso che si decide se sì o no quella persona è adatta in un certo ruolo, e questo tipo di elezioni sono anonimizzate. Anche qua c'è un meccanismo tecnico che permette di riconteggiare i voti anonimizzati usando una funzione hash particolare, ma di base tutti i dati sono disponibili e possono essere riverificati indipendentemente. Quindi questo è quanto sui meccanismi di decisione. Resta un dettaglio che può interessare a membri di altri progetti. C'è una vera domanda se i progetti free software in generale esistano nel mondo reale, tra virgolette, e qualsiasi cosa mondo reale voglia dire. Non so rispondere, quindi è difficile avere una risposta fondata su questa domanda, ma è sicuro che i progetti software libero hanno necessità che toccano il mondo reale, e in particolare il mondo burocratico e finanziario. Ad esempio, un progetto come Debian ha bisogno di poter ricevere delle donazioni e ha bisogno che queste donazioni siano deducibili fiscalmente per poter attirare donazioni da, ad esempio, partner industriali significativi. Ha bisogno di essere proprietari di hardware. Il progetto Debian ha qualcosa come un centinaio di server, senza contare la rete di mirror utilizzato per distribuire, e abbiamo un costo semplicemente di rimpiazzo dell'hardware di circa $30,000 all'anno. Ok? Hardware e servizi relativi all'hardware. È significativo, bisogna capire chi è proprietario di quell'hardware, che è comunque costoso. C'è una proprietà, tra virgolette, anche nel senso di copyright e trademark. Chi sono le entità che decidono cosa fare con i trademark o con il copyright di progetti come Debian? E così via. Questi soldi, queste risorse, poi dovete anche usarle. Potrebbe capitare che volete rimborsare i viaggi a sviluppatori che si trovano assieme per lavorare su qualcosa, e potrebbe capitare che uno sviluppatore del progetto sia citato in giudizio, d'accordo? Potrebbe essere che una causa per strategicamente mettere i bastoni tra le ruote a Debian, oppure per essere semplicemente dei patent troll, come conoscete particolarmente bene. Ok, quindi tutte queste cose esistono nel mondo reale. La soluzione che c'è nei progetti software libero è quello della nozione di fiscal sponsor, ok? Quindi fiscal sponsor sono questi organismi, sono delle no profit tipicamente, che offrono tutti questi servizi a progetti software libero. Ce ne sono tante, la maggior parte di loro sono generiche, nel senso che ci sono dei fiscal sponsor che sono stati creati per supportare i bisogni di più progetti diversi. Solo i progetti molto grandi hanno creato delle no profit ad hoc. Ad esempio, il progetto GNOME ha creato la sua no profit, che è la GNOME Foundation, che serve gli interessi solo del progetto GNOME. Debian si è trovato a fare questo esercizio una decina d'anni fa, forse 15, ha creato Software in the Public Interest, che è una no profit americana, ma ha deciso che quella non deve solo servire le necessità di Debian, ma è disponibile a servire le necessità di tanti altri progetti. E ad oggi sono forse una quarantina i progetti software libero che sono sotto l'ombrello di SPI. Dal punto di vista di Debian, queste sono delle trusted organization, quindi sono organismi no profit che il progetto considera come fidate, e gli averi, soldi, hardware, proprietà intellettuale, tra virgolette, nel progetto Debian sono scattered, sono sparsi su queste diverse associazioni che esistono in giro per il mondo. Ok? C'è SPI negli Stati Uniti, c'è FFIS in Germania, c'è Debian CH in Svizzera, c'è Assol in Italia, c'è Associação Software Livre in Brasile, ne abbiamo tante. Questo è quanto, vi racconto solo un'ultima cosa, che è il... no, questo non ho il tempo di parlarne, quindi vi racconto solo come si diventa membri del progetto Debian, con un fatto storico che forse non è tanto conosciuto. Nel 1998-99 Debian ha passato una sorta di crisi etica, cioè era il momento in cui si cercava di avere molti sviluppatori nel progetto per poter crescere fondamentalmente, e si è trovato ad avere all'interno del progetto persone che fondamentalmente non avevano un accordo sui valori fondanti del progetto. Quindi c'era una forte tensione a dire: per essere più competitivi con altre delle distribuzioni, dobbiamo avere più software non libero all'interno del nostro archivio, perché questo rende più facile usare Debian. Quindi era veramente la classica battaglia tra principi da una parte e impatto sul mondo reale dall'altra. Questo ha portato a una decisione piuttosto drastica. I Debian Account Manager, quindi le persone che hanno la parola finale per decidere chi è membro del progetto e chi no, a fermare l'accettazione di nuovi sviluppatori. ed è rimasta bloccata per, credo, più di un anno e mezzo. Ed è lì che è nato quello che adesso si chiama New Maintainer Process. Quindi è un processo attraverso il quale tutte le persone che vogliono diventare membri ufficiali del progetto Debian devono attraversare. E se andate a recuperarvi la mail del Debian Project Leader dell'epoca che mette i requirement per questo processo, la prima volta, ed è ripetuta due volte e non è un typo nella slide, riporta il fatto che le persone che vogliono diventare membri del progetto Debian devono avere una strong opinion sui valori fondanti del software libero. Parla di guidance dei nuovi membri, parla di fiducia nell'ambito di chi deve sorvegliare questo processo, e tutto questo, se vi interessa, è raccontato benissimo in un articolo di Gabriella Coleman, che è una sociologa che ha studiato moltissimo i fenomeni degli hacker, e questo ci ha portato al processo attuale per diventare membri del processo Debian. Quindi ve lo dico nel caso in cui qualcuno sia interessato a diventare più attivo all'interno della comunità Debian. C'è una prima fase di identificazione che si basa fortemente su GPG, sulla crittografia e su Web of Trust. Quindi se volete diventare sviluppatore Debian, una delle prime cose che dovete fare è avere una chiave GPG e farla firmare da qualcuno che è già uno sviluppatore Debian. Poi c'è una fase di mentoring, fondamentalmente, nella quale siete associati a una persona che verifica quello che avete fatto fino adesso in Debian. Quindi non è un momento in cui dice non ho mai fatto niente in Debian, voglio diventare uno sviluppatore. Tipicamente prima c'è una fase in cui contribuite senza essere membri ufficiali del progetto, e quando arrivate a questa fase avete un mentor che si chiama Application Manager, che con voi riguarda le cose che avete fatto in Debian. C'era quasi, no, aspetta, ok, si è alterato. C'è una fase nella quale c'è filosofia e procedure, quindi si verifica la vostra conoscenza degli strumenti tecnici, e la fase finale è una fase di review e approvazione del processo di applicazione. Solo alla fine di tutto questo ci esiste la creazione dell'account. E questo direi che è quello che vi volevo raccontare. Questo, se volete saperne di più, potete chiedere a me, ci sono un sacco di risorse sul web, e a dispetto di quello che è stato detto poco fa, direi che abbiamo ancora una decina di minuti per delle domande. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e se avete domande sono disponibile.